In Luca al capitolo 9, il versetto 10 in poi. Ieri Mary ha fatto una diretta e vi consiglio realmente di andarla a riascoltare. Ha toccato questo argomento ed è un argomento veramente molto bello. Se volete c'è la diretta su Facebook oppure sul suo canale YouTube. Ed è ieri mentre stavamo parlando su cosa avrebbe trattato durante la serata e mi condivideva quello che il Signore aveva messo nel suo cuore, mi parlava di questo verso e mentre lei stava parlando dalla sua bocca è uscita una parola in maniera involontaria, ma so che quella parola era destinata per qualcosa che avrei dovuto condividere, qualcosa che ha lavorato dentro di me e che desidero condividere con ognuno di voi. In Luca 9, il versetto 10, dice così: quando gli apostoli ritornarono, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto. Allora egli li prese con sé e si ritirò in disparte in un luogo deserto di una città detta Betsaida. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono ed egli le accolse, parlava loro del regno di Dio e guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Che bello Gesù. Ora il giorno cominciava a declinare e i dodici accostatisi gli dissero: congeda la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne d'intorno a trovare alloggio e nutrimento, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma Gesù disse loro: date voi ad essi da mangiare. Essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a gruppi di 50. Ed essi fecero così e fecero accomodare tutti. Egli allora prese i 5 pani e 2 pesci e alzati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e diede ai suoi discepoli, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. E tutti mangiarono e tutti furono saziati. E dei pezzi avanzati ne raccolsero 12 ceste. Ora questo, quello che abbiamo appena letto è... ci sarebbe veramente tanto da dire perché ci offre tantissimi spunti. Esaminiamo un attimo la situazione. Queste folle andavano da Gesù, lo seguivano per ascoltarlo, per essere da lui guarite. Gesù non mandava a casa mai nessuno, mamma nipote. Gesù provvedeva prima di tutto pane spirituale per coloro che lo seguivano. Gesù parlava loro del regno di Dio, guariva le loro malattie, Gesù non le cacciava mai, mai. È arrivato a un certo punto, cominciò a farsi sera, stava iniziando il tramonto, e i discepoli erano preoccupati per queste folle. Disse: mandali a comprare del cibo nei villaggi, perché qua è deserto, sono 3 giorni ormai che ti seguono, e sicuramente avranno bisogno. E attorno, nei vari chilometri di distanza, c'erano dei villaggi dove sicuramente le folle avrebbero potuto comprare qualcosa da mangiare. Gesù non congeda le folle. Gesù congela il cuore dei discepoli. Con questa frase: date voi a loro da mangiare. Ora, è una frase un po' particolare, perché come fanno 12 persone a dare da mangiare a 5.000 uomini, solo uomini, senza contare donne e bambini, quindi parliamo di una folla di almeno 20.000 persone, ok? Dice: noi abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci, dovrebbero essere oltretutto la nostra cena. E Gesù li guarda e dice: fate accomodare tutti a gruppi di 50. In altro Vangelo c'è scritto a gruppi di 50, di decine o di centinaia. E dice qua al versetto 16 che Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, li alzati e alzati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò e diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. E tutti mangiarono, furono saziati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 10 pezzi, 10 ceste. La domanda che voglio farvi è questa: secondo voi quando questi 5 pani e questi 2 pesci si sono moltiplicati?
Quando gli dicevano hanno messo fede in quello che
Gesù ha preso i 5 pani e 2 pesci, dice la Bibbia, li ha benedetti, li ha spezzati e li ha messi nelle mani dei discepoli. Quanti pani e quanti pesci ha messo nelle mani dei discepoli?
5 pani e 2. E poi aumentando quella cibata della sua parola.
I pesci e i pani cominciarono a moltiplicarsi nel momento in cui i discepoli cominciarono a privarsi dei loro 5 pani e 2 pesci. Privarsi. Quando i discepoli cominciarono a distribuire i 5 pani e i 2 pesci, il pane cominciò a moltiplicarsi e i pesci cominciarono a moltiplicarsi, non prima. Vorrei parlarvi un attimo del pane. Perché vedi, ieri parlava di questo, Gesù prese questi 5 pani, li benedisse e poi lì è uscita dalla sua bocca una parola che credo neanche lei si è resa conto. Cioè Gesù prese quei pani, li benedisse e poi lì e lei uscì dalla sua bocca, uscì la parola e li formò. E per me è stata come una... Può essere un lapsus in quel momento, ok? È stato un lapsus sicuramente, ma c'era qualcosa lì in quella parola, ho visto una, ho recepito una tale potenza, una tale rivelazione dentro di me. Perché ho pensato alla nostra vita come i pani. L'argomento di ieri sera che ha trattato Mary era questo: solo se veniamo spezzati possiamo essere moltiplicati. Ok? Ed essere cibo per altri, ed essere benedizioni per altri. Solo quando noi veniamo rotti, spezzati, possiamo essere moltiplicati. Ma quando ieri ha detto questa parola, per me ha avuto un significato ancora più grande. La nostra vera forma, la forma che Dio vuole donare ad ognuno di noi, che è la forma di Cristo, che è l'immagine di Cristo. E quando veniamo spezzati, perché un pane intero ha una bella forma, viene fatto dal panettiere addirittura con cura, proprio per dare una forma bella per poi venderlo ai clienti. E noi pensiamo che la nostra forma sia quella che noi vediamo oggi di noi stessi, ma è proprio perdendo quella forma originale che noi acquisiamo quella forma che Dio ha preparato per ognuno di noi, il nostro vero io. È quando veniamo rotti, è quando veniamo spezzati. Ora, non fraintendetemi per favore, perché a volte si ha un po' paura di questo tipo di parola, perché che significa che io sono rotto da Dio? Che significa essere spezzati da Dio? Dio ci spezza, ci fa male, eccetera, eccetera. Non sto dicendo che non fa male, però voglio parlarvi stasera di qualcosa di fondamentale. Perché vedete, Salvatore diceva, no, io sento, senza andare a toccare, senza entrare nella sua vita privata, che è la sua e deve rimanere sua, Però stasera abbiamo avuto un bellissimo accento, un accenno quando lui diceva: no, se facciamo l'offerta, l'offerta serve per il regno. E cos'è il regno di Dio se non l'amarci gli uni gli altri e prenderci cura gli uni degli altri? Che cos'è il regno di Dio? In cosa dobbiamo investire la nostra vita? Perché è proprio nel regno di Dio che noi impariamo ad essere spezzati. E essere spezzati significa saper rinunciare a qualcosa di noi. Saper rinunciare anche alla nostra immagine. Saper rinunciare alla nostra reputazione, dove gli altri magari non saranno d'accordo con le tue scelte, con le tue decisioni, magari parleranno in una determinata maniera, ma tu, pur di obbedire a Dio e pur di essere coerente con quello che stai credendo dentro di te, rinunci ad una parte della tua reputazione o della tua immagine. Perché? Perché è nel rinunciare a quella parte che tu stai prendendo la vera forma che Dio ha stabilito per te. Perché è in quella forma che tu potrai essere cibo e potrai essere bevanda per qualcuno. Non dimentichiamoci che noi siamo il corpo di Cristo. E Gesù all'ultima cena spezzò il pane e disse: prendetene tutti, questo è il mio corpo. E il suo corpo siamo noi.
Il suo corpo è stato spezzato per noi.
Cioè, vedete poco fa una visione di lode.
C'è
proprio la croce. Poi c'è prima la parte orizzontale, poi la parte verso in alto. Detto Signore, cosa mi vedete? Non guardate sempre in orizzontale. Guardate verso l'alto, attingete dall'alto, non guardate le cose terrene, come dire, con la visione terrena che conoscete, ma guardatele dall'alto.
Amen.
E come ci diciamo anche quello con quello, infatti Gesù guardò in alto, benedisse, ricevette.
Amen. Stasera credo che lo Spirito Santo voglia dirci qualcosa di profondo per la nostra vita, perché il mandato di Gesù per ognuno di noi è sempre quello: date voi a loro da mangiare. Ora è vero che loro senza Gesù non avrebbero potuto fare niente. Cosa avevano? Soltanto cinque pani e due pesci. E stasera sento che il Signore stia dicendo alle nostre vite: quello che hai, anche se ti sembra poco, è sufficiente. Perché ciò che fa la differenza non è quanto hai,
non è quanto hai.
La visione orizzontale non è quanto hai, ma è quanto Dio può benedire quello che hai. E tu pensi che quello che hai è poco? Tu pensi che quello che hai è poco? Ma quello che hai, quel poco che hai, può veramente sfamare moltitudini. Io mi ricordo quando stavo attraversando uno dei momenti più brutti della mia vita. Abitavo qui a Palermo, era un periodo economico veramente molto difficile. Mi ricordo che quando mi lamentavo con Dio, gridavo a Dio, il Signore mi rispondeva sempre con delle promesse. Il Signore mi rispondeva sempre: tu predicherai, tu canterai il mio nome alle nazioni, tu arriverai dove io ti lancerò, tu sei una freccia nel mio arco. E lui rispondeva sempre con delle promesse che non riuscivo a comprendere in quel momento, perché la mia visione
era orizzontale.
Il mio occhio era fisso su un bisogno, che c'era e su un bisogno che dovevo affrontare. Quindi dobbiamo stare con i piedi per terra, dobbiamo avere la testa fra le nuvole ma i piedi per terra. Quindi dobbiamo essere concreti, dobbiamo capire che la vita è fatta di cose pratiche, non è fatta soltanto di spirito e di preghiera, eccetera eccetera. Ma in quel momento Dio stava formando la mia vita e mi stava ricordando costantemente e continuamente qualcosa che riguardava il mio futuro. Quanto avete? Cosa avete? Signore, abbiamo solo cinque pane e due pesci. Date voi a loro da mangiare. Vedete, noi pensiamo sempre che quello che abbiamo non sia sufficiente. Noi ci tiriamo indietro Noi vogliamo sempre che altri, migliori di noi, si facciano avanti. Oppure, sì, ma Dio non può servirsi di me, Dio può servirsi di lei. Lei ha dei talenti, lei ha dei doni, lei ha delle capacità. Dio, invece, vuole servirsi di ognuno di noi.
Amen.
Ci rendiamo conto, e qua non stiamo parlando di soldi, qua stiamo parlando della nostra vita. Solo quando veniamo spezzati, noi prendiamo la nostra vera forma. La nostra vera forma in Cristo è quella forma, quella forma che non ha forma per noi. Quel pane spezzato, peccato, è un bel pane. Ora è spezzato, ha perso la sua bellezza, ma finalmente entra nel suo destino. Finalmente viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato creato. Il pane, se non è spezzato, a cosa serve? Se non viene dato per dare da mangiare, a cosa serve? Lasciamo stare il miracolo. Guardate una cosa, e voglio farvi notare una cosa importante che forse non avete mai notato. Al versetto 13 Gesù dice: date voi ad essi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Avete letto bene di che cosa sta parlando? Gesù aveva i soldi per sfamare 20.000 persone. Gesù non è mai stato povero. Non lo è mai stato. I discepoli hanno detto: Signore, se tu ci dici noi andiamo a comprare noi il mangiare per quanto? 20.000 persone? Le finanze non mancavano, non era questo il problema. E Gesù poteva dire: sì, andate. La cassa ce l'aveva Giuda, non ce l'aveva Gesù, dice la Bibbia. E lui di tanto in tanto attingeva. Solo che i soldi non si moltiplicavano. E quindi Gesù avrebbe tranquillamente potuto comprare da mangiare con la sua economia. Attingendo alla borsa avrebbe potuto sfamare. Gesù ha detto: no, oggi voi imparerete una lezione.
Amen.
Gesù non li ha fatti vivere nel naturale. C'era la possibilità di farlo. Gesù li ha fatti vivere e li ha costretti a rinunciare a qualcosa. Questo è soprannaturale. Oggi come oggi non è soprannaturale il fatto che le persone rinunzino a qualcosa? Sì o no? Rinunciare a qualcosa per poter benedire la vita di qualcuno. Oggi Palermo ha bisogno di persone che possano rinunciare a quello che hanno. Ora, vi ricordate la parabola del buon samaritano? Non ti sa la ricordo, è scritta in Luca 10, il capitolo successivo. Ma dice una cosa bellissima. Quell'uomo trovò quello che era stato massacrato, lo mise sulla sua cavalcatura, prima gli versò olio e vino, simboli dell'opera redentrice nella nostra vita, curò le sue ferite, se lo mise sulla sua cavalcatura, lo portò in una locanda. Poi andò dall'oste, dal locandiere, dal padrone, e disse: ecco qua 2 denari, prenditi cura di lui, e se spenderai qualcosa in più, io te lo renderò al mio ritorno. Se spenderai qualcosa in più, quando tornerò, io ti ripagherò di tutto quello che hai messo. 5 pani e 2 pesci. I discepoli dovettero rinunciare a qualcosa. Diedero da mangiare a più di 20.000 persone e dei pani e dei pesci che rimasero raccolsero quante?
12. Volevo dire una cosa, quello che smonta un po' come accenno per dire è proprio questo, che nonostante volevano cacciare via le folle, hanno disobbedito e Dio li incita a fare tutto ciò, sono stati pure premiati. Questo è l'opposto di come noi ragioniamo. Cioè voi vi siete rifiutati e vi debbo far avanzare tu dici sì, sì. Cioè Dio smonta tutto, cioè, da quello è che c'è da fare a quello che è la realtà, è tutto a posto.
Esatto. Vedete qua la grazia di Dio è talmente abbondante ed è talmente straordinaria che ci mette pure in imbarazzo.
Dodici apostoli, dodici ceste, c'è una cesta lunga. Perché loro hanno detto e noi come mangiamo?
E lo meritavano.
Cioè,
è l'opposto.
Capito?
Infatti Gesù, come dice sempre, guarda, è venuto a presentare il Padre. La figura del Padre che ama, benedice, non condanna.
Pensavano a loro, ma come mangiamo noi? Sì. Perché loro dicevano 12 discepoli e dovevano mangiare, dice fagli mangiare diciamo nell'altra, diciamo nella
però, non, ma, anche dire la
non,
per
non mangiarono da quella
la persona.
Non mangiarono dalla, da quello che loro diedero.
Ma bensì
loro mangiarono da qualcosa che avanzò.
Mentre tu dipendi quello.
Però quello che è avanzato era più abbondante di quello che diede. Comprendiamo, noi dobbiamo comprendere il principio spirituale di cui stiamo, di quello di cui stiamo parlando. Che stavi dicendo?
No, ha detto alla fine, stavano pensando, abbiamo quello da mangiare, finito, però hanno obbedito comunque. Questo è quello che...
Alla fine ci rendiamo conto che se questi 5 pani e 2 pesci fossero rimasti nelle mani dei discepoli, loro non avrebbero mangiato abbastanza, perché 5 pani e 2 pesci per 12 affamati sono pochissimi. Le folle non avrebbero mangiato e avrebbero perso una grandissima benedizione. Di che cosa stiamo parlando qui? Quando noi affidiamo quel poco che abbiamo a Dio, non è poco, perché noi lo vediamo poco. Ma Dio nella sua immensità lo vede straordinariamente grande.
Perché ci conosce.
E lo vede moltiplicato. Ora, abbiamo parlato del pane come qualcosa di impersonale, che ci tocca sicuramente. Ma pensa a quel pane come se fossi tu. La Bibbia dice, Efesini 1:3, Paolo dice... Ringraziato sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Possiamo ringraziarlo stasera che siamo stati già benedetti. Quei 5 pani e 2 pesci messi nelle mani di Gesù, Gesù li benedisse e poi li spezzò. Ed è questa la scelta che noi dobbiamo fare ogni giorno. Noi sappiamo di essere benedetti, ma abbiamo paura di essere spezzati. Abbiamo paura di perdere la nostra forma, la nostra piccolezza. Vogliamo rinchiudere Dio semplicemente nelle nostre 24 ore, nel nostro piccolo mondo, nella nostra comunità, piccola, grande, non ha importanza, è sempre piccola per Dio. Vogliamo rinchiudere Dio semplicemente nelle nostre situazioni, nel nostro portafoglio, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, mentre Dio sta dicendo tu puoi dare da mangiare alle moltitudini. Tu puoi dare da mangiare ad una città intera, ad una nazione intera, e se ognuno che è stato già benedetto si lasciasse spezzare.
Amen.
Cioè avesse il coraggio di perdere la propria forma.
Amen.
Di perdere quello che gli altri di bello possono dire, il plauso delle persone. Oh, beh, Mizzi, con Massimiliano, non c'è nulla, me come Giovanni, me Grillo, non c'è, me Giuseppe, numero uno. E se avessimo il coraggio di perdere quella forma esteriore,
ma anche il carattere,
che alla fine, come dice Paolo, molti hanno l'apparenza della pietà, ma hanno rinnegato la potenza, no? Non è l'immagine, Non è l'immagine, non è l'esteriore. Noi siamo stati già benedetti, ma noi prendiamo la nostra vera forma quando siamo spezzati dalle mani del Maestro. Le mani del Maestro sono mani sante e che riescono a formare. Vi ricordate quando Pietro tagliò l'orecchio di Malco, il soldato del Tempio? E dice la Bibbia che Gesù prese del fango e ricreò l'orecchio. Le mani benedette del Maestro che riescono a ricreare dal nulla ogni cosa. Noi ci priviamo di qualcosa, ci priviamo, iniziamo, e non ci rendiamo conto che è la nostra vita, non le nostre finanze, la nostra vita è sull'altare. Siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo, e l'unica cosa che Lui desidera è darci la forma, perché solo in quel momento noi diventiamo cibo e diventiamo bevanda. Quando comincia a parlare, le persone cominciano a bere, cominciano a mangiare. Quando tu cominci a pregare per le persone cominciano a ricevere, si sentono amate, riscaldate, accettate, perdonate, incluse tra le braccia del Padre e forti per un nuovo cammino, e cominciano a mangiare, cominciano a fortificarsi e cominciano a volere e desiderare di ricevere di più da parte di Dio. E tu puoi incoraggiare quella persona, quella stessa persona che stai cibando, e dirgli: tu puoi diventare pane per qualcuno, tu puoi diventare buona bevanda per qualcun altro, tu puoi dissetare, tu puoi dare da mangiare, tu puoi dare il ristoro. Signore, il bisogno è troppo grande a Palermo, e Gesù continua a dire: date voi a loro da mangiare. Il Signore ci penserà. L'opera di Dio è soltanto nel benedire quello che tu gli metti davanti. Dio non farà mai quello che noi siamo chiamati a fare. Amen. 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 Dio non metterà mai la mano nella tua tasca. Dio non metterà mai le mani nel tuo frigorifero. Dio non metterà mai le mani nel tuo armadio. Dio non metterà mai le mani sulla tua macchina. Dio non metterà mani nella tua casa se tu la presenti ed è benedetta, perché è già benedetta. Amen. E lasci che tutto quello che tu dai venga spezzato, o gli venga data la giusta forma. È là che prendiamo la vera forma, è là che prendiamo la vera forma che Dio ha stabilito. La vera forma è quando impariamo a rinunciare a qualcosa, quando perdiamo un pezzo di noi, quando ci priviamo di qualcosa che noi pensiamo che è nostro. Vorrei terminare con questo principio fondamentale che ieri, di cui ieri parlava Mary, un concetto di cui ne abbiamo parlato così tante volte, affrontato tante volte. Noi ci sentiamo i proprietari. Noi ci sentiamo i padroni della nostra vita e di tutto quello che abbiamo. E che ci piaccia o no, ci dia fastidio o no, purtroppo è così. Ma la Bibbia ci insegna un principio fondamentale: noi non siamo padroni di niente, neanche i nostri figli sono nostri. Noi siamo amministratori. Amministratori. C'è un carissimo amico mio che ha comprato una villa, una bella villa con un bel terreno, ed è una persona che è abbastanza esigente nella sua vita. Non gli piacciono le cose fatte dagli altri e quindi lui ha preso questa villa, dove io personalmente magari sarei andato ad abitare immediatamente, avrei messo i mobili. Lui ha speso più del doppio del valore per farla come lui desidera. Se lo può permettere, lo può fare, lo ha fatto. Di tanto in tanto entrava in questa casa, vedeva le indicazioni che aveva dato ai muratori, all'elettricista, all'impiantista, eccetera, eccetera, diceva no, questa cosa non è così, ma era già fatta, no, devi abbattere di nuovo e farla come io ti ho detto. Poi entrava nel bagno, vedeva questa cosa, pensava a qualcosa di nuovo, era già fatto, no, fai una cosa, abbatti questa parete, fallo in questo modo. E una casa che doveva essere consegnata, ad esempio, a dicembre dell'anno scorso, è stata consegnata a dicembre, dopo un anno. Ha speso soldi, ha preso tempo. E mi ricordo che di tanto in tanto, quando io entravo in questa casa, lui ci portava a vedere questa villa, a farci vedere insomma tutti i vari progressi che si facevano, no? Ammirando la bellezza, come ti pare, come ti sembra, che ne pensi. Il Signore mi diede una parola e gli dissi: quello che tu stai facendo con la tua casa è quello che Dio sta facendo con la tua vita. Dio è molto esigente con te.
Amen.
E lui ha affrontato delle situazioni dove sembrava che era quella situazione si era sistemata e invece no, è andato di nuovo. E lui si lamentava, perché? Ma perché Dio non risponde? Perché? E gli dicevo, guarda che Dio sta facendo con te esattamente come tu stai facendo con la tua casa. E non è stato molto bello riceverlo o recepirlo, ma è così. E quando lui entrava lì e diceva no, questa cosa deve essere rifatta, deve essere buttata giù, deve essere sistemata, in quel momento lui si ricordava che Dio stava facendo con lui la stessa cosa. Tu pensi di essere a posto, tu pensi di essere no, io butto giù quella parete nella tua vita perché voglio che sia perfetta.
Amen.
Perché voglio che la tua vita rispecchi la mia.
Amen.
Amen. Amen.
Sì.
Ed è questo concetto col quale vorrei terminare stasera. Noi non siamo padroni. Pensa a tutto quello che hai. Pensa a tutto quello che possiedi. Non è tuo, non è nostro. Noi siamo amministratori dei beni che Lui ci ha dato. E Lui si aspetta da noi che noi possiamo amministrarli sulla base di quello che Lui ci chiede di fare.
Amen.
Faccio un esempio. Voi sapete cosa io penso, ad esempio, sulla decima. Io sono convinto che la decima nel Nuovo Testamento non esiste. Non è un insegnamento biblico, non ha a che fare con la Chiesa, non ha a che fare con il cuore di Dio. E tutto perché non ci sono accenni nel Nuovo Testamento di questo, ma proprio perché è qualcosa che riguarda un popolo, riguarda una mentalità, eccetera, eccetera. Ma allora non credi nel dare, non credi nella decima? No, io credo nel 100%, non nel 10%.
Amen.
Perché in accordo a quello che viene insegnato nel Nuovo Testamento, il dare è sulla base di una guida specifica dello Spirito Santo nella tua vita.
Amen.
Significa che Dio ha l'autorità non sul tuo 10%, Lui ha l'autorità sulla tua vita. Tu appartieni a Lui. Ecco perché la Bibbia ci insegna un principio: quando dai, dai con un cuore allegro e provvedi per il bisogno dei santi, perché questo è il regno di Dio, questo è l'amore. Cioè, ma non ho soldi. Non si tratta di soldi. Il dare non ha a che fare con i soldi. È un'attitudine del cuore. È un'attitudine del cuore. Quante cose conserviamo a casa che non servono a nessuno? Tu non hai idea quante persone hanno bisogno di quelle cose che tu hai a casa e che non stai usando e che probabilmente non userai mai. Ma perché te le tieni? Non si sa mai, buona giovane. Scarpe, vestiti, elettrodomestici, macchine, motorini, pentole, tavoli, sedie, divani, lampadari, mobili, qualunque cosa. Quando si parla del dare, non ha a che fare con la moneta. Ma non ho niente. Dai il tuo tempo.
Amen.
dai il tuo amore, non ci sono scuse per non dare, ma io non ho possibilità, e allora dai calore a qualcuno, un piatto di pasta a qualcuno, dai un passaggio a qualcuno, prendi, vatti là a ciccare qualcuno a cui puoi dare. Dice, ma nessuno, non conosco nessuno, ma è impossibile. Noi abbiamo fatto un'esperienza incredibile l'1 novembre l'anno scorso, quando abbiamo fatto il nostro raduno, per dirvi a che punto a volte siamo. Avevamo preparato diversi centinaia di panini e alcuni di questi sono rimasti. Quindi che facciamo? Li buttiamo? No, è un peccato, assolutamente no. Ci siamo armati di pazienza, abbiamo messo questi panini nelle buste e siamo andati ai senza tetto. Voi non avete idea delle reazioni. Quasi il 50% delle persone senza tetto non hanno accettato i nostri panini.
Avevano paura.
Sapete perché? Perché parecchi di loro sono stati o avvelenati, o gli hanno fatto gli scherzi, hanno messo vetro, chiodi all'interno, o merce scaduta. A volte hai anche difficoltà a fare del bene. Ma una cosa è certa, quando lo vuoi fare trovi sempre dove farlo e a chi farlo. Date voi a loro da mangiare. Fai, lascia che lo... Tu, noi pensiamo sempre che il problema sia la benedizione. Ma il problema non è la benedizione. La Bibbia dice che noi siamo stati già benedetti.
Amen.
Lo puoi dire insieme a me, io sono stato già benedetto. Io sono stato già benedetto. Non chiedere a Dio di benedire la tua vita. Offendi Dio quando glielo chiedi. Lui lo ha già fatto 2000 anni fa, tutto è compiuto. Quindi non chiedere a Dio di benedire il tuo lavoro, la tua casa, la tua famiglia. Signore, fratello, fai una preghiera di benedizione. No, chi se gli maghi le fanno? I malari, i cartomanti, no.
Chiediamo a Dio di cambiare.
Non chiedere a Dio qualcosa che già ti ha dato. Chiedi a Dio di toglierti qualcosa. La domanda è, di tutta la benedizione che mi hai dato, di cosa non mi posso, di cosa mi devo privare?
E dare.
Perché quando dai, stai tranquillo, riceverai molto più di quello che dai. Se lo facciamo con amore, se lo facciamo con fede, se lo facciamo con gioia, se lo facciamo sapendo che stiamo ubbidendo al grande mandato del nostro Re e Signore.
Questo è il cuore secondo Dio.
Date, Signore, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. E Gesù dà le oggi, sì. Ci basta, non ti preoccupare, ci basta, niente, volete le 5 pane e 2 pesci, che manco tu mangi. Cioè se Gesù non avesse fatto il miracolo, neanche loro avrebbero mangiato. Però noi siamo così, quel poco che abbiamo, ce lo teniamo e non ci rendiamo conto che se decidessimo invece di rilasciarlo, Dio non solo ce lo ridà, a dirci da una cesta in
terra. Teniamo attivo il flusso.
E impediamo il flusso della benedizione a scorrere nella nostra vita. Lo ripeto, perché voglio che sia chiaro, non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di dare, di un principio fondamentale che parte dal centro del cuore.
Possiamo dare anche una parola.
Questo è fondamentale, una preghiera a qualcuno, un abbraccio. In America hanno inventato la terapia degli abbracci. Lo sapete? C'è gente che si mette in mezzo alla strada con un bel cartello, abbracci gratis. Voi non avete idea di quante persone sono state toccate e benedette con un semplice abbraccio. A me? Alleluia!
È come l'offerta della vita, vero?
No, anche quelli sono importanti, perché per me sono importanti, credo. Le cose materiali sono importanti. Allora, per chi non ne ha, noi che possediamo, sì, possiamo anche dare quello.
Sì, per chi non ha.
Per chi non ne ha.
Perché altrimenti quello che ha, se non viene prima spezzato,
Certo, no, ma è chiaro che siamo, ci credo che abbiamo capito stasera. Però. Mariella, a te aspettiamo. Credo che abbiamo compreso. Io vorrei che ognuno di noi stasera, ora stasera faremo la nostra offerta, facciamola veramente con tutto il cuore, pensiamo alle persone che hanno bisogno, perché è lì che andranno, e questo è molto importante per noi, quindi vi chiedo, voi sapete, io non chiedo mai di essere una colà, ma dato che questa sera abbiamo deciso di fare qualcosa di speciale, cerchiamo di essere generosi. Ma al di là di questo volevo chiedervi di ognuno di noi questa sera, davanti allo Spirito Santo. E anche quando ritorneremo a casa, quando saremo, non voglio dire, ritornati a casa. Quando faremo, quando pregheremo, prima di andare a letto o domani mattina, voglio chiedervi di chiedere allo Spirito Santo e dire: come posso essere di benedizione per qualcuno? Spirito Santo, guidami. Magari lo Spirito Santo ti chiederà semplicemente di dare un passaggio a qualcuno, di aiutare a buttare la spazzatura di una vecchietta nel tuo condominio, di mettere, non lo so, di magari di dare un'offerta a qualcuno, di preparare da mangiare, tu sai che ci sono delle persone, o di fare andare al supermercato e fare la spesa per qualcuno, o tu sai che magari hai. A volte è una cosa stupida, lo Spirito Santo può dire: prendi sto quadro e regalalo a quello che ha una casa spoglia, o una cosa che hai a casa, un elettrodomestico, non lo so, una cosa in più, o qualcosa che magari ti pesa anche dare, no? Qualcosa che tu hai difficoltà a dare, ma che in quel momento lo Spirito Santo ti sta facendo comprendere che in quell'essere spezzato tu vieni anche formato, veramente. E puoi essere di benedizione, che qualcuno possa dire: hai benedetto la mia vita, la mia vita è stata arricchita da te, è stata arricchita da questo gesto meraviglioso che hai fatto. Io voglio incoraggiarvi e voglio sfidarvi, perché lo Spirito Santo sta dicendo stasera: date voi da mangiare. Signore, ma cosa ho? Non ti preoccupare, quello che hai è sufficiente. È già benedetto, quindi quello che devi fare è letteralmente privati di qualcosa e dallo. Questo non ti darà una benedizione, non ti farà essere più benedetto, perché noi siamo già benedetti, ma manteniamo il flusso di questa benedizione costante che cresce nella nostra vita, cresce nella nostra vita. Non pensare a grandi cose, Dio magari si servirà di te con una piccola cosa, ma qualunque cosa sia, deve essere qualcosa di importante.
Amen.
Amen. Amen. Possiamo farlo? Amen. Non dobbiamo essere buoni a Natale soltanto. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di parlare alle nostre vite sempre e in ogni istante. Magari domani ti trovi in un bar e ti trovi sempre qualcuno, magari uno di colore che vuoi aiutare, e qualcuno che vuoi benedire con un pranzo, con una colazione, con dei vestiti. Noi stiamo per dare vita ad un centro di raccolta di vestiti e di cibo a Catania, che benedirà veramente tante cose. Noi vi chiederemo di svuotare i vostri armadi nel nome di Gesù. E di privarvi di qualcosa che...
No, questa camicetta no, se proprio questo maglione.
No, a parte lo scherzo, ma veramente, chiediamo allo Spirito Santo di servirsi di noi. Amen? E chiediamo a Dio, allo Spirito Santo...
No, degli altri, di noi. È difficile, noi preghiamo sempre che si serva degli altri.
Sì. O di cambiare gli altri. Chiedi che si serve di te. Amen.
Questo di cui abbiamo parlato spesso, me lo dai, mi serve 51. Mentre non avete ingannato il digiuno, non è questo il digiuno che mi dice Dio, che vi straccia tra vesi,
voglio la mia donna, mia mamma, ma bensì qual è il digiuno alla quale non mi compiace? Spezzate i vincoli, liberate i genitori, facete quei rotti che date da mangiare a chi non ha a casa tua, dai da dormire. Poi cosa dice? Quando farete tutto ciò la mia luce si romperà su di voi e sarete chiamati riparatori di prece. Prima di pregare sarete soliti, benedetti per benedire. Questa è una cosa che lo fare presente, spesso c'è confusione, viene fatto un digiuno per il proprio bisogno. No, non è questo il digiuno di Dio.
Padre, noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore per come parli alle nostre vite. Grazie perché ci sfidi anche, ci sfidi a fare delle cose che magari vanno veramente al di là di quello che noi possiamo comprendere della nostra vita. Ti chiediamo di farci vedere quanto bene e quanta benedizione possiamo rilasciare nella vita delle persone. Grazie perché ci sorprenderai e ci scioccherai. Grazie perché ognuno di noi sa cosa significa essere spezzato. Ognuno di noi sa ciò a cui tiene e sa, Padre, la pesantezza di poter, di dover rinunciare a qualche cosa di caro. Padre, ti chiedo nel nome di Gesù che ognuno di noi possa entrare nella consapevolezza che non siamo padroni o che non siamo padroni di nulla, ma che siamo semplicemente amministratori dei beni che tu ci hai donato. E per questo ti chiediamo di parlare ai nostri cuori, di farci comprendere come muoverci, Padre. Sappiamo di essere già benedetti, serviti di noi per benedire la vita di qualcuno,
amen, amen.
Per benedire questa città di Palermo, per benedire la nostra isola, la Sicilia, per benedire la nostra nazione, l'Italia e ovunque tu vorrai farci arrivare. Grazie perché quei 5 pani e 2 pesci hanno ispirato la vita di milioni e milioni e milioni di persone nell'arco dei secoli. Grazie perché quel gesto che sembrava quasi inutile dagli occhi dei discepoli è diventato un gesto di grande incoraggiamento per la vita di tanti. E per questo noi ti ringraziamo, perché col poco che possiamo veramente fare tu puoi benedire la vita di tanti, lo puoi trasformare in qualcosa di straordinario per questo mondo. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Vieni qua, sorella. Ricordami il tuo nome?
Mariella.
Mariella. Alziamo le nostre mani. Vogliamo pregare un attimo per Mariella. Alleluia. Vogliamo pregare per lei, vogliamo pregare per suo figlio, per tutto quello che accadrà domani. Padre, nel nome di